Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù ritto in piedi gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo scorreranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui, infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Parola del Signore.
Gloria a te.
Vigilia di Pentecoste, messa della vigilia. Questo giorno che porta pienezza, porta compimento, porta perfezione. Dio si era nel tempo rivelato dapprima come l'unico, il Dio vero che si scontra con gli idoli dei pagani nel Vecchio Testamento, e nella pienezza dei tempi attraverso il Figlio si mostra come Padre. Chi vede me vede il Padre, dirà Gesù al termine della sua vita terrena a Filippo. Ma questo riconoscere nel Figlio il volto del Padre e questo riconoscere Dio come nostro Padre lo possiamo fare solo nello Spirito che ci viene donato e che quindi porta a perfezione la rivelazione del Signore, che è da una parte rivelazione di se stesso, della sua intimità, perché vedete questo mistero, se ci riflettiamo, no? Della Trinità, è un mistero così grande, così al di là di ogni immaginazione umana, che è anche una garanzia di veridicità. Ma chi avrebbe potuto inventarsi un Dio uno e trino? Ma chi? No, ma chi? E neanche riusciamo a capirlo, perché come Sant'Agostino, che stava lì cercando di capire la Trinità, poi vide quel bambino che portava l'acqua, lo sapete, no? In riva al mare di Ostia, portava quest'acqua. Dice: bambino, che fai? Voglio portare tutta l'acqua del mare in questa buca. Dice: ma piccolino, non ce la farai mai. E tu? Vuoi portare tutto Dio nella tua mente? Chi ti credi di essere, no? Allora Sant'Agostino capì, si umiliò. È un mistero che ci trascende, però è un mistero che ci illumina nella sua tenebra, perché noi veniamo dalla Trinità e siamo chiamati a tornare alla Trinità. E per cui la venuta dello Spirito Santo nella sua pienezza nel giorno di Pentecoste rivela il volto uno e trino di Dio, ma rivela anche il nostro volto. Perché noi siamo chiamati a partecipare intimamente del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché siamo stati creati a immagine della Trinità. Allora il compito dello Spirito è portare a perfezione la creazione, quella creazione che era uscita dal cuore del Padre per mezzo del Figlio nel suo amore, viene portata a perfezione per mezzo del Figlio nell'amore dello Spirito che viene effuso nei nostri cuori, che ha quindi il compito di perfezionare, completare l'opera portare a compimento. Ha portato a compimento il mistero pasquale e vuole portare a compimento il mistero pasquale del Cristo nella nostra vita. Allora, ecco, cerchiamo di comprendere qual è la missione dello Spirito Santo, no? La missione dello Spirito Santo. Qual è stata la missione del Verbo? Qual è stata e qual è la missione dello Spirito Santo? Un poco di teologia penso che ci fa bene, no? Cercare di capire cosa sono le missioni e che cosa sono le processioni trinitarie. Ci sono le processioni trinitarie e ci sono le missioni delle persone della Trinità. Quando si parla di processione trinitaria si parla di Dio trino in sé, di come il dinamismo di amore con cui sussiste la Trinità. C'è una processione. Qual è la processione? Quali sono le processioni? Processioni oppure possiamo chiamarle relazioni. Processione o relazioni trinitarie. Il Padre eternamente genera il Figlio. E il Figlio è eternamente generato dal Padre. E insieme, nel loro amore, in questo essere generato e generante, nel loro amore unitivo, spirano lo Spirito Santo. Quindi il Figlio procede dal Padre per generazione, lo Spirito invece procede dal Padre e dal Figlio, si dice, per spirazione d'amore. Spirazione sono termini che non è che ci fanno capire il mistero, ma ci danno una luce, ci danno un qualche cosa, un intuito, no? Questo spirare dello Spirito. Quindi queste sono le processioni o relazioni trinitarie, no? Il Padre genera il Figlio risponde alla generazione dicendo Abba Padre. L'amore unitivo, spirano insieme lo Spirito Santo. Per cui lo Spirito Santo è lo Spirito del Padre e del Figlio. Allora, che cos'è il mistero della Trinità? Il mistero della Trinità, se noi riusciamo a afferrare questo, forse un po' di luce in più si fa. Non è il mistero di tre che sono uno. No. È anche, però se io lo voglio capire, è il mistero di due che diventano uno nello Spirito. È il mistero di due persone, ineffabili persone, del Padre e del Figlio, che non sono più due eternamente, quindi non c'è un prima e un dopo. Non è che prima sono due e poi diventano uno, perché noi ragioniamo così, ma lì no. Lì sono eternamente, sono due che diventano eternamente uno. Perché? Per lo spirare del loro amore. E quindi è il mistero di due che diventano uno e nel diventando uno si scoprono tre. Padre, Figlio e Spirito Santo. Io l'ho detta così, ma c'è il rischio che mi portano in come si dice? Che la congregazione della dottrina della fede e poi mi... Ma ecco, intuite. Uno, non c'è un prima e un dopo, non è che diventano, è un eterno Padre e Figlio che non sono più due, sono uno, perché c'è un amore che li lega, che è una persona. Allora, attenzione, questo è una scoperta della spiritualità attuale della Chiesa. Queste cose i padri le avevano dette già, poi si erano perdute, i padri della Chiesa, Agostino, poi si erano perdute. Dopo il Concilio Vaticano II si sono riscoperte, si è riscoperta la Trinità, no? Ma Sant'Agostino parlava della Trinità, il suo trattato, lì erano le sue prediche, i suoi parrocchiani, lì di un po'. Per cui i cristiani, i primi cristiani, erano imbevuti della Trinità. No? Ma vediamo adesso se riuscite a capire un altro punto. Qual è l'altro punto importante? Che dalle processioni trinitarie, cioè dalle relazioni intime tra Padre, Figlio e Spirito Santo, tutto viene creato, tutto viene fatto da questa relazione, è immagine di questa relazione. E quando noi diciamo che il Padre ha mandato il Figlio, o che il Padre ha mandato lo Spirito Santo, questo mandare del Padre ha il suo modello, il suo dinamismo nella processione trinitaria. Allora, quando noi diciamo che il Padre mandò lo Spirito su Maria Vergine, stiamo dicendo che il Padre ha mandato quindi la missione dello Spirito in Maria Vergine. Quando diciamo che il Padre ha mandato il Figlio, è la missione del Figlio in noi. Quindi, all'interno della Trinità si parla di relazione e processione. All'esterno della Trinità si parla di missione. Ma per capire la missione bisogna capire la relazione, perché la missione è come uno specchio, come un riflesso della processione. Non so se sono riuscito a farmi capire un po', comunque pazienza casomai, perché io non è che so più di questo che vi dico, quindi non è che posso spaziare più di questo, no? Allora cerchiamo di capire la missione dello Spirito Santo, che è variegata, la missione dello Spirito Santo è variegata, come variegata è la missione del Verbo. Quante sono le missioni del Verbo? La missione del Verbo, cioè questo mandato dal Padre, l'abbiamo nella incarnazione, no? La missione, però con l'incarnazione come si chiama? Si chiama missione visibile, perché lui si rende visibile, no? Ma poi il Verbo non ha solo una missione visibile, ha anche una missione invisibile. Viene mandato invisibilmente, eternamente mandato, e viene mandato a noi invisibilmente, dove e come? Nei sacramenti. C'è una venuta del Verbo, una venuta personale del Verbo nei sacramenti. E così c'è una missione invisibile dello Spirito Santo, la prima missione invisibile dello Spirito Santo nel seno di Maria. È stata la prima missione invisibile, dove nella pienezza dei tempi genera il Verbo in lei, no? Poi c'è una missione visibile dello Spirito Santo, quando a Pentecoste si fa vedere con il fragore del vento, con il fuoco dello Spirito Santo, no? E poi continua però in una missione invisibile dello Spirito Santo, che continuamente viene nella Chiesa, perché? Per portare a compimento, per portare a perfezione l'opera della creazione. Lui porta a perfezione. Ma in che modo porta a perfezione? Nello stesso modo in cui lui agisce nella Trinità, agisce in noi. In che modo agisce nella Trinità? È ciò che fa sì che i due siano uno. È come prima di morire Gesù cosa dirà? Padre, che noi siamo, fa che essi siano una cosa sola, come io e te siamo una cosa sola, anche loro possano essere una cosa sola. E così è quindi la perfezione alla quale vuole portarci lo Spirito Santo, essere tutti una cosa sola nel Padre. E questo è il massimo. È il massimo. Ora Dio è trino, e quindi noi possiamo vedere la nostra unione con Dio sotto tre punti di vista. Un'unione che ha come relazione il Padre, e questa unione la realizziamo con la grazia. Quando nel battesimo siamo stati fatti figli di Dio, cosa diciamo? La tua natura è stata elevata dalla grazia, per cui tu hai la natura divina. Allora, ricevendo la grazia, noi veniamo elevati nella natura nostra divina a somiglianza di Dio. L'unione con Gesù, il Figlio di Dio, in che modo avviene? in questo cammino bello che state facendo attraverso rispecchiarvi in Lui, nutrirvi di Lui, per cui a un certo punto avete anche condiviso come sentite che Lui sia cresciuto in voi, no? E quindi Lui cresce in voi, Lui, il Verbo. E l'unione nello Spirito Santo, invece, quando noi parliamo di unione nello Spirito Santo, la massima unione dello Spirito Santo, San Tommaso quando parla di questo, cosa parla? Parla della liquefazione del cuore. Cioè quando nello Spirito sentiamo di essere uno con tutti. E questa è un'opera che compie, porta avanti lo Spirito Santo. Però sono tre unioni che vanno insieme, perché Dio poi è uno solo, e quindi nella grazia di Dio che riceviamo cresciamo nella somiglianza con il Verbo, e crescendo nella somiglianza con il Verbo ci sentiamo sempre più una cosa sola tra di noi e Lui. No? Ma qual è e come si realizza la missione propria dello Spirito Santo, e che cosa si differenzia dalla missione del Verbo? Il Verbo che cosa ha fatto nella sua missione? Nella sua missione il Verbo ci ha meritato la salvezza in un modo oggettivo. Lui è morto per me, ha versato il sangue per me, ha pagato per me, ha fatto qualcosa di concreto per me, messo lì a disposizione di tutti. Quindi Lui ci ha salvato oggettivamente, tutti possono essere salvati. Ci ha messo a disposizione la salvezza. Ma questa salvezza, per essere vera salvezza personale, ha bisogno di un incontro personale della persona con il suo sangue. Ognuno deve essere bagnato dal suo sangue. Questo è il compito dello Spirito Santo. Ciò che Lui ci ha meritato oggettivamente, poi ci viene distribuito. Come una mamma buona passa di figlio in figlio, ci distribuisce la salvezza di Gesù. Quindi qual è l'opera dello Spirito Santo? L'opera dello Spirito Santo è la personalizzazione della salvezza. Cioè l'opera dello Spirito Santo è la personalizzazione dell'incontro con Gesù. A nulla servirebbe il fatto che Gesù fosse morto in croce, sia morto in croce, a nulla servirebbe se mancasse l'incontro personale con Gesù. Chi è incaricato di questo incontro personale con Gesù? Chi è mandato per questo incontro personale con Gesù? È Lui, è lo Spirito Santo. E che mi aiuta nell'incontro con Gesù, che non è fine a se stesso. L'incontro con Gesù non è finalizzato a Gesù, perché Gesù dice sempre Abba, papino, papà mio, e Lui ci porta al Padre come figli. E allora ecco il compito dello Spirito Santo, che essendo lo Spirito del Padre e lo Spirito del Figlio, perché fino adesso avevamo sempre detto, spesso si sentiva dire, lo Spirito Santo illustre sconosciuto? Perché? Perché lo Spirito Santo non parla mai di se stesso. Perché Lui è lo Spirito del Padre, è lo Spirito del Figlio. È per questo che Lui è sconosciuto, perché il suo compito non è rivelare se stesso. Il suo compito è rivelare il Padre e rivelare il Figlio. O meglio, rivelare il Figlio che ci rivela il Padre. E giunge a noi, nella nostra vita, giunge come Spirito del Padre. Cosa fa? Come agisce come Spirito del Padre? Come Spirito del Padre agisce nel senso che ti attira a Gesù. Quando Gesù dice, nessuno può venire a me se non è attirato dal Padre. Il Padre ti attira come? Con il suo Spirito. Ma come Figlio, come Spirito del Figlio, come Spirito del Figlio, che cosa fa lo Spirito in noi? Grida Abba, Abba, Padre. Ma non parla di sé, non parla, perché Lui è nascosto, nascosto, è amore nascosto. È un amore, c'è un aspetto di cui parla il Catechismo che mi ha letto in questi giorni. Dice, ma non l'avete letto? No. mi ha dato così una grande luce, dove parla dell'annientamento dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo che è annientato, si nasconde, perché non parla di sé, ci porta lui. Ci porta lui. E non ci parla di sé, ci insegna così ad amare, perché l'amore vero richiede questo annientamento, dove non cerchi te, ma cerchi l'altro. Allora lui è il grande maestro di amore. È lui che ci insegna ad amare come Gesù, in questo lasciare che l'altro cresca, lasciare che l'altro cresca, e noi vivere quell'annientamento di amore che ci fa essere sempre più piccoli fino a sparire, come sparisce lo Spirito Santo, che non lo vedi, non lo senti, ma fa crescere in noi che cosa? Il Padre e il Figlio. E diciamo, infine, concludendo, no? Che di questa Trinità, di questo mistero augustissimo, eccelso, la porta è Maria Santissima. Porta del Padre perché è la figlia benedetta, porta del Figlio perché è la mamma. Voi pensate alla grandezza di Maria che può dire figlio mio allo stesso figlio che il Padre genera dall'eternità. Ed è la sposa dello Spirito, cioè colei che ha ricevuto lo Spirito in una maniera sublime, eccelsa, non poteva riceverlo di più che come l'ha ricevuto, perché ha prodotto che cosa? Lo stesso Verbo di Dio che in lei si fa carne. E allora chi più di lei, nella sua umiltà, nella sua semplicità, può aiutarci a crescere nella nostra dimensione di figli di Dio, di fratelli di Gesù Cristo e di amanti dell'amore, dell'amore divino. Lo chiediamo quindi a lei, Maria Santissima, porta della Trinità, che ci dia la gioia di crescere ogni giorno di più nella comprensione intuitiva, amorosa, affettuosa di questo mistero e nella testimonianza concreta nella nostra vita, con un amore più vero, più autentico, più diffusivo. Amo.